Siamo già iniziato, leggere il vero.
Abbiamo iniziato con la messa questa giornata e passiamo al contenuto di questo ritiro che ci prepara in qualche modo la Pasqua, perché molto a breve, sabato sera, vivremo la veglia, quindi celebriamo il grande mistero della Pasqua. E in realtà non era cercato, nel senso che mi sono riservato alcuni episodi alla fine, praticamente tra aprile e maggio, ma vanno proprio a coincidere con la Pasqua, quindi penso che sia una bella coincidenza. Oggi vorrei affrontare almeno due episodi molto complessi con voi, ovvero la risurrezione di Lazzaro, tratta dal Vangelo di Giovanni, e la risurrezione del figlio di madre vedova di Nain, che è un episodio unico in tutto il Vangelo, perché è solo di Luca. Quindi in mattinata farei Lazzaro e pomeriggio poi il ragazzino. Ora, affrontare il tema di Lazzaro, che voi conoscete bene come episodio, non è assolutamente semplice, per diversi motivi che andremo a dire. La prima cosa da fare è comunque leggerlo, quindi chi avesse il Vangelo può prendere Giovanni, capitolo 11 di Giovanni, versetto 1, seguenti. È un brano, oggi sono tutti brani molto lunghi, no? La fetta, la passione, adesso leggiamo anche il Vangelo di Lazzaro. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco colui che tu ami è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensavano che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse, il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscita, la seguirono pensando che andasse a piangere nel sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò, «Dove lo avete posto?» Gli dissero, «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era stata posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto, Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario, e Gesù le disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. È un testo, dicevo prima, molto complesso, perché ha tantissimi piani di lettura. Le interpretazioni in 2000 anni si sono moltiplicate, quindi c'è tantissima letteratura su questo passo, ma noi cerchiamo di cogliere qualche aspetto che possa servirci per il nostro cammino spirituale e che vada in qualche modo ad iscriversi in questo percorso che abbiamo portato avanti in questi mesi. La prima cosa da dire che è fondamentale, la morte di Lazzaro non è una morte biologica. Non possiamo pensare che Gesù abbia risuscitato un cadavere. Gesù ha operato 3 risurrezioni nel Vangelo. La figlia del capo della sinagoga, chiamato anche Gairo, una ragazzina di 12 anni, il figlio della madre vedova di Nain, cui ci fermeremo in particolare oggi pomeriggio, e Lazzaro, 3 risurrezioni, ma tutte e 3 dobbiamo leggerla non come risurrezione di cadavere. Per comprendere di cosa si tratta, di quale morte si tratta, in particolare questa di Lazzaro, dobbiamo per forza attingere alla cultura ebraica, nella quale Gesù è stato allevato e che conosceva benissimo, perché era la sua cultura, era la sua religione, l'ebraismo. Voi sapete qual era la concezione dei morti per l'ebraismo? Per l'ebraismo, almeno fino a a pochissimi secoli prima di Gesù, il grande pensiero ebraico, possiamo dire in generale, è questo: le persone muoiono e vanno a finire tutti, buoni, cattivi, santi, delinquenti, proprio tutti, non c'è, senza distinzione, vanno a finire tutti in un grande ambiente denominato Sheol. S-H-E-O-L, Sheol, che potremmo tradurre come regno delle ombre. E tutti questi morti che vanno a finire là, in realtà non sono proprio morti, sono delle ombre, appunto, il regno delle ombre. Una sorta di zombie, per far passare l'idea. Tutti si muovono in questo regno delle ombre, ciascuno senza relazione con altri, ciascuno nella sua individualità, ma soprattutto senza Dio. Questa è la concezione del mondo ebraico della morte. Anche i santi, anche chi ha vissuto proprio bene, 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 va a finire lì. Quindi, ecco perché per l'ebraismo, per l'Antico Testamento, ciò che è fondamentale non è il dopo morte, è sempre l'aldiqua della vita. Perché una volta che sei morto, vai a finire lì e basta, lì non c'è Dio. Capite? Non c'era l'idea che poi entrerà nel cristianesimo, purtroppo. Se faccio il bene vado in paradiso e se faccio male vado all'inferno, non c'era questa idea. Se muoio e vado a finire lì, in questo regno delle ombre, indistinto. Questo è un dato importantissimo. Solo molto tardi, quindi pochissimi secoli prima di Cristo, abbiamo in alcuni passi dei libri, Sapienza, Maccabei, in questi libri, nella cultura ebraica, nel mondo ebraico, comincia a farsi strada l'idea che ci possa essere anche una risurrezione dalla morte. Ma occhio, non alla fine dei tempi, in un altro mondo, come pensiamo noi, su questa terra. Cioè comincia a passare l'idea che ci possa essere una sorta di tempo supplementare, riservato soltanto ai giusti, perché pian piano si è fatta strada questo pensiero. Ma come? Delinquenti e santi vanno a finire tutti? Allora non c'era questa idea, allora la retribuzione doveva finire, questo Dio non è proprio giusto, soprattutto per quei giovani che sono morti, che hanno dato la vita per il Signore, cioè ci deve essere una ricompensa. Allora passa l'idea che potranno ancora godere un po' di vita di qua, però, su questa terra. Però, diciamo, è un pensiero minoritario questo, a cui i sadducei non credevano. Quando nel Vangelo si dice che i sadducei non credono alla resurrezione, non credevano a questo tipo di resurrezione. Cioè, non possiamo leggere con le nostre categorie quello che avveniva al tempo di... Capite? È tutta un'altra cosa. E questa idea è molto importante quando ci fermassimo, non abbiamo tempo, qualora ci fermassimo sulla risurrezione di Gesù. Come va intesa la risurrezione di Gesù? Ecco, per poter leggere la risurrezione di Gesù bisogna tenere presente queste cose. Allora, questa idea dello Sheol, questa idea del regno delle ombre, è molto importante per comprendere il brano. Gesù nel Vangelo torna molto spesso su un'idea di morte che non è la morte biologica, Per Gesù, e questo è chiarissimo, per Gesù c'è una morte da vivi. Cioè, come se dicesse che è possibile vivere qui su questa terra come i morti stanno vivendo nello Sheol. Quindi, quando voi trovate la parola morte nel Vangelo, in bocca a Gesù soprattutto, non sta intendendo la morte biologica, attenti, sta parlando di una possibile morte da viversi da vivi. Cioè, Gesù è come se dicesse, occhio a non vivere come degli zombie, qui su questa terra. Due esempi su tutti. Quando Gesù dice, lasciate che i morti seppelliscano i loro morti, non sta dicendo lasciate che i cadaveri seppelliscano altri cadaveri, sarebbe macabra come cosa, eh? Quindi in che senso ha, che senso dà Gesù a quel lasciate che i morti seppelliscano i cadaveri, in questo senso? Vuol dire che ha in testa un'idea di morte non biologica, ovviamente. Un altro esempio eclatante, quando inventa la bellissima parabola di Luca 15, il figlio e il prodigo, il padre al fratello maggiore dice, ma bisogna far festa, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, ma il figlio prodigo non era un cadavere. Però il padre dice, era morto. Vedete, nel Vangelo c'è un'idea di morte. Altra. Allora, Lazzaro, e qui veniamo al dunque, Lazzaro è morto di questa morte. Capite? Non è la morte biologica. Come venivano chiamati gli abitanti dello Sheol al tempo di Gesù? Venivano chiamati in ebraico Refaim, Refaim col PH, Refaim, che vuol dire i deboli, i deboli. Allora Gesù è venuto a dirci, e questo è nel Vangelo è eclatante, che si può vivere, c'è il rischio di vivere questa vita da deboli, cioè da mezzi vivi o mezzi morti, gente che si trascina, gente che vive dentro dei sepolcri. E Gesù dice, ma non sei fatto per questo, esci fuori, ecco, no? Lazzaro, esci fuori. C'è un autore che si ferma su questo, un autore che è il Charles Raphael Peyer, un bel libro su i miracoli, i sette miracoli di Cristo in Giovanni. E a un certo punto scrive una cosa interessante, sentite, dice, mi sembra che se Lazzaro conobbe la morte nel senso negativo del termine è perché in realtà rifiutò la vera morte, la morte iniziatica alla quale ci invita Cristo. Lazzaro morì quindi per aver rifiutato di morire. Bello, eh? Lazzaro morì per aver rifiutato di morire. In effetti, per morire veramente, al termine della nostra vita attuale, come ogni giorno, bisogna potersi aprire all'ignoto, rinunciare a se stessi, abbandonarsi totalmente all'avvenire e aprendosi all'eventualità di una trasformazione radicale. Sembra infatti che abbia mancato di coraggio di fronte all'immensità del compito, avendo deciso di ripiegarsi su se stesso, cosa che comportò la sua chiusura nel sepolcro della propria natura, quella natura di creatura la cui essenza è inesistente, a immagine di quella grotta assolutamente vuota nella quale egli si ritrovò. Cioè, chi rinuncia al proprio compito di vivere, chi vive in maniera rinunciataria a portare alle estreme conseguenze la propria natura umana, chi vive sempre sulla superficialità delle cose, nella banalizzazione dell'esistenza, questo è un morto. Chi chi vive come un seme, che non porta mai alle estreme conseguenze la sua vita, tanto da diventare quercia, questa è la morte. Cioè può fallire. Ecco, Lazzaro è un uomo che ha fallito la vita, perché ha vissuto sempre sotto le sue potenzialità. Quante volte Gesù è tornato su queste cose nel Vangelo? Pensate i 10 talenti. E quando dice vegliate, state attenti, giocatevi bene. Ecco, questo è Lazzaro. Lazzaro è un morto perché ha deciso di non morire. Perché Gesù dice che l'unico modo per vivere è morire a se stessi. Chi non rinnega se stesso, cioè chi non rinuncia al proprio ego, al proprio io, è un morto. L'unico modo per poter vivere è morire a se stessi. Infatti dirà in Giovanni 12:24, il chicco di grano deve morire per portare frutto. Cioè chi non muore, muore. Chi muore, vive. E questa è la logica evangelica. Allora Lazzaro è un uomo che ha deciso di vivere sotto le sue potenzialità. E chi vive in maniera inferiore alle sue potenzialità vive in maniera disumana, perché l'unico modo per potersi compiere è vivere in maniera umana, cioè umanizzante. Allora, cosa vuol dire per noi, ovviamente, che siamo cristiani, cosa vuol dire vivere cristianamente? Vuol dire entrare in contatto con un divino che ci porti alle estreme conseguenze della nostra umanità. Bonhoeffer diceva: un divino cui non corrisponda una fioritura dell'umano non merita che adesso ci dedichiamo. Capite? L'avventura cristiana, il rapportarsi con Dio, ha solo uno scopo: portare alle estreme conseguenze la nostra umanità, uscire dai sepolcri esistenziali. Quindi, perché è importante questo miracolo? Perché ci dice che l'unico miracolo che potrà capitarci nella nostra vita, l'unico, sapete la mia diffidenza verso i miracoli, per me l'unico miracolo che potrà capitarci è di essere restituiti di nuovo a noi stessi, cominciare la vita una seconda volta. Questo è il miracolo, rinascere continuamente. In umanità. Allora, se entriamo in questa logica, perché dico che sicuramente Gesù non può avere due cose. Prima, avesse risuscitato il cadavere di Lazzaro, non gli ha fatto un bel servizio, Perché questo qui, già la morte, vivere la propria morte biologica è già un fatto drammatico. Lazzaro, come la bambina e il ragazzino, si sarebbero trovati a vivere la morte due volte. Quindi già una basta, ma Gesù non le ha fatto un bel servizio, tanto sarebbe rimorto, no? Lazzaro non è che non l'ha risuscitato per sempre. Se ha risuscitato un cadavere, questo corpo rianimato, da lì a poco sarebbe di nuovo morto. Capite? Seconda cosa, perché Lazzaro e tutti gli altri no? E poi, perché la necessità di rianimare un cadavere? Visto che la morte è parte integrante della vita. Capite? Allora, mettendo insieme i pezzi del puzzle, penso che possiamo veramente cominciare a intuire che qui si tratta di un'altra morte. Ci sono tante persone che si trovano sepolte vive in sepolcri esistenziali. Il brano, ecco, a questo punto lo leggiamo in maniera simbolica, questo corpo si stava decomponendo dentro quel sepolcro, stava marcendo. Ci sono un sacco di persone che si percepiscono come in via di marciume, ecco. Si stanno proprio percependo in decomposizione. Senza persone per cui non c'è più un po' di luce, non ci sono più prospettive, tutto scivola nell'indistinto, ogni giorno uguale all'altro. E Gesù queste persone le ha incontrate nel Vangelo, non solo Lazzaro. Quante persone Gesù ha incontrato? Pensate, il paralitico, il cieco, il sordo, quello che usciva dai sepolcri, che abitava nei sepolcri, avanti così. Sono tutte persone che si sono ritirate in condizioni esistenziali mortifere. A ciascuna di esse Gesù le ha chiamate per nome e ha detto loro: vieni fuori, vieni fuori. Torna a guardare il mondo, sappi che tu sei degno di essere protagonista della tua vita. Vieni fuori dalla prigionia della condanna in cui ti sei rifugiato o ti hanno relegato gli altri. Fatti cadere d'addosso le bende, come finisce il brano, no? Slegate, no? Era avvolto da bende, ma ci siamo avvolti noi in queste bende, siamo bloccati dai sensi di colpa. Torna a respirare profondamente. Vieni fuori dalla convinzione in cui gli altri ti hanno recluso, per cui, ad esempio, ti hanno fatto credere che tu sei amabile solo se te lo meriti, e accettabile solo per mezzo di prestazioni. Esci fuori. Slegati. Non è vita quella. Gesù aveva solo una convinzione, Gesù, quando ha calpestato il territorio della Palestina. Gesù era convinto che ciò di cui necessita l'umano è un po' di, ecco, è solo il sentirsi amati un po'. Ecco, Gesù era convinto che l'unica cosa che possa far fiorire l'umano e sentirsi almeno amati un po'. È questo che fa uscire dai sepolcri. È questo che fa cadere le bende. L'unico modo, secondo Gesù, per sopportare la vita e l'angoscia è poter fare esperienza di una voce amica che ti si avvicina e ti dica: vieni fuori. Ci sono io, non temere. Gesù ha creduto talmente tanto a questo che ha chiamato questo Dio. Perché quando faremo esperienza di una voce che ci tira fuori dai nostri sepolcri esistenziali, abbiamo fatto esperienza di Dio. Perché Dio è questo. E basta. Dio è solo questo. Bonhoeffer: se Dio non fa fiorire l'umano, lascia perdere. Non ti serve. Per questo che Gesù è stato la rivelazione di Dio. In quanto uomo ha permesso a donne e uomini di uscire dalla propria prigionia esistenziale e di tornare a rinascere, a prendere il volo, indipendentemente dall'età e dalla propria condotta etica. Non importa perché sei finito in quel sepolcro. Ciò che essenziale che puoi uscirne e riprendere la vita da capo. Allora capite dove ci sta portando il Vangelo di oggi, di Lazzaro, a uscire dai sepolcri perché mi sento profondamente amato, ma non basta sentirsi amati da Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Il Vangelo ci sta dicendo qualcosa di molto più profondo, che io posso essere il Cristo, che avvicinandomi alle persone posso tirarle fuori dai loro sepolcri. Cioè ciascuno di noi può essere per l'altro questa magnifica presenza che ci restituisce a noi stessi, facendoci uscire dai sepolcri e farci cadere le bende d'addosso. E ogni volta che facciamo questa esperienza, facciamo esperienza di Dio. Dio è lì. Per questo che una comunità cristiana dovrebbe essere una comunità in cui si può fare esperienza di risurrezione, aiutarsi a vicenda nell'uscire dai propri sepolcri, dalle proprie tombe. Basta poco. Allora, io vorrei con voi commentare, questa era l'introduzione, adesso entriamo nel... spaventati, Allora, visto che è tutta questione di esperienza, allora io commenterei questo testo con due racconti esperienziali. Uno tratto dalla letteratura, da un romanzo, che in quanto romanzo sembra non reale, ma è molto più reale della realtà. E l'altro da una storia vera, che poi andrò a definire. Il romanzo è il famosissimo romanzo pubblicato nel 1866 da Fyodor Dostoevsky, Delitto e castigo. Chi l'ha letto è fortunato, chi non l'ha letto deve leggerlo. Almeno i 5 romanzi di Dostoevskij vanno letti tutti, i 5 fondamentali, poi il resto, però i 5. Delitto e castigo è il primo di questi grandi 5 grandi romanzi, pubblicato appunto nel 1866. La trama è semplicissima. C'è un povero studente, giovane studente di nome Rodion Romanovich Raskolnikov, vive a Pietroburgo, dove vengono ambientati molti dei romanzi Dostoevskij, soprattutto in queste soffitte anguste, umide, scure, poverissime, ecco, ha ambientato lì molte delle scene dei suoi romanzi. Chi va a San Pietroburgo, adesso è meglio non andare. Però chi fosse andato a San Pietroburgo, chi vorrà andare, ci organizzano dei tour proprio nei luoghi di Dostoevskij, quindi hanno tenuto qualche soffitta così per ambientare. Rodion Raskolnikov, voi sapete che molte volte nei romanzi russi hanno tanti nomi questi, no? Hanno un nome, soprannome, l'abbreviazione, no? È difficilissimo poi seguire tutti un romanzo russo, perché già ci sono 25 personaggi, più hanno due o tre nomi, quindi la cosa diventa complicata. Comunque questo Rodion è oppresso, entra in una sorta di depressione, perché ha la consapevolezza di possedere in sé un grande potenziale umano, però la società non gli permette di metterlo, di farlo sbocciare questa potenzialità. Cioè si sente castrato nella sua possibile esplosione, ecco, dalla società, ecco, questo. La società con le sue regole, le sue leggi, appare agli occhi di questo giovane come un ostacolo insormontabile alla realizzazione della propria vita. Tipico del giovane, no? La società. La società. Diamo la colpa alla società. Viene a sapere che c'è una donna, una vecchia Elena Ivanovna, una vecchia usuraia, odiosa, molto ricca, che gode una posizione anche elevata nella società, senza aver mai dato nulla al mondo. E questa cosa lo rode, cioè io potrei fare, mentre questa, che è una ladra, perché è usuraria, gode di ricchezze, gode di grande visibilità nella società di Pietroburgo. Questo è per lui inconcepibile. Allora cosa fa? In nome della giustizia, questo è interessante, in nome della giustizia dice: io la faccio fuori, la uccido, faccio un favore alla società, perché queste persone non devono esserci. E matura questa idea omicida. Infatti Raskolnikov prende un macete, va su dove abita la povera Elena e la uccide. Però trova anche la sorella, Elisabetta, che era a trovare la sorella, e deve uccidere anche lei, quindi fa questo duplice omicidio. Le due idee che hanno condotto Raskolnikov al delitto sono appunto il bene che sarebbe possibile fare con il denaro, perché lui dice: e adesso io la uccido, prendo il denaro e cambio la società. La seconda, lui dice: io sono ancora oltre la morale, le leggi, io sono un grande uomo. Qui c'è tutta la lettura del superuomo di Nietzsche, ad esempio, no? Dopo il delitto Raskolnikov si accorge che il denaro rubato non è sufficiente a risolvere, sia pure in minima parte, l'ideale di giustizia. E poi entra in una vera e propria depressione, perché questa idea del delitto lo fa impazzire in qualche modo, no? Lo fa veramente, ci pensa tantissimo, ha degli incubi, veramente è come un precipitare all'inferno, cioè è proprio il contrario di quello che lui in qualche modo si auspicava, proprio il contrario. Ovviamente la polizia fa il suo corso, lo scoprono subito, lo arrestano e lo mandano a scontare una pena lunghissima in Siberia, in un altro inferno, perché i lavori forzati a quell'epoca zarista, la Siberia non doveva essere ovviamente turismo. E lì comincia non soltanto, oltre a queste idee, questo pensiero continuo dell'omicidio, coincide proprio con un abbruttimento della persona, veramente lui sta scendendo in un gorgo infernale. Fino a quando compare una figura angelica di nome Sonia. E lì comincia la risurrezione. Chi ha letto qualche romanzo di Dostoevskij sa che Dostoevskij è bravissimo a dipingere delle figure femminili splendide, ma la più alta, questo angelo, questa bontà disarmante, questo amore assoluto, di dedizione incomparabile, ecco, tutto questo viene incarnato in Sonia. Possiamo dire che Sonia, in tutti i cinque romanzi di Dostoevskij, è la figura più alta, più bella, santa, è la santa. Sonia ha 18 anni, appartiene a una misera famiglia, e per salvarla dalla fame, per salvare suo padre, sua madre, i fratellini, viene costretta dalla madre di prendere l'infame biglietto giallo, che era il biglietto delle prostitute. Lei comincia a prostituirsi per portare il pane a casa. E la figura di Sonia in Delitto Castigo è splendida perché lei vive continuamente nel peccato, ma non si sporca mai. È come il fiore del loto, che ha le radici nel fango, ma è uno dei più bei fiori che esista. Questa è Sonia. Pensate il genio di Dostoevskij, no? Cosa riesce a costruire. Non può avvicinarsi ai sacramenti perché fa la prostituta ed è pubblico, ovviamente, al biglietto giallo, è un mestiere, diventa. Non può avvicinarsi ai sacramenti, ma legge continuamente il Vangelo, che porta sempre con sé. Ha preso su di sé la miseria della sua famiglia e ora prenderà anche su di sé il diritto di Raskolnikov. Infatti si avvicina a questo uomo e tra l'altro Raskolnikov dopo l'omicidio non parla più con nessuno, né con la madre né con la sorella, non parla, solo a Sonia ha rivelato l'omicidio prima che lo arrestassero, e Sonia pur inorridita dal duplice omicidio, sente che comincia ad amare questo uomo. Ma Raskolnikov, Rodion, fa fatica a avvicinarsi a lei perché pensa di essere così abbruttito da non meritare un tale amore, quindi è sempre scostante, la tiene sempre un po' lontana. E lei cosa fa? Insiste. E quando lo mandano in Siberia, va in Siberia anche lei, lo segue. Perché l'amore segue l'amato anche all'inferno. A un certo punto Raskolnikov le dice, ovviamente lui è ateo, cioè non si è allontanato completamente da Dio, lei invece donna profondamente religiosa, e lui le rinfaccerà questo: dimmi, cosa fa per te quel Dio che tu preghi tanto? Guardati chi sei, guarda chi è la tua famiglia, guarda cosa ti hanno costretto a fare, dimmi, dov'è il tuo Dio? Sonia non risponde, ma dal romanzo si evince che è vero, apparentemente per lei Dio non fa nulla, ma intanto si trova dentro questa forza di amore che accompagnerà Raskolnikov all'inferno. Capite? È lì che sta operando Dio, nell'amore. Dio all'opera, nell'amore. E l'amore di Sonia sta accanto, accompagna e pian piano, sempre silenziosa, sempre da lontano, senza invadere, pian piano ammorbidisce Rodion, piano piano, fino a farlo rinascere. Un giorno Raskolnikov le chiede di leggergli un passo del Vangelo. Lei prende il Vangelo e comincia a leggere Giovanni 11, la risurrezione di Lazzaro. Ecco, ed è il centro del romanzo questa lettura. La vicenda di Sonia e Rodion sono l'interpretazione vivente di Lazzaro, di Giovanni 11. Questo è il Vangelo. E questo amore che insiste, che si fa accanto, che piange per, che compatisce, patisce con, e pian piano tira fuori l'altro dal sepolcro. Infatti Raskolnikov, a un certo punto, cede a quest'amore e rinasce. Rinasce. Vi leggo un passaggio che abbiamo forse letto all'omelia del, però cade bene, eh? La giornata si annunziava serena e tiepida. Alle 6 del mattino egli s'avviò verso la riva del fiume, dove in una baracca era stato impiantato un forno per la lavorazione dell'alabastro. Furono mandati lì solamente 3 operai. Uno di essi, accompagnato dal guardiaciurma, andò in una fortezza a cercare uno strumento, l'altro cominciò a preparare la legna per scaldare il forno. Raskolnikov uscì dalla baracca e, sedutosi su alcune travi accatastate, si mise a contemplare il fiume largo e deserto. Da quell'altra sponda si vedeva un gran tratto del paesaggio e di lontano, dalla riva opposta, venivano alcune note di una canzone. Là, nell'immensa steppa inondata dal sole, spiccavano come piccoli punti neri le tende dei nomadi. Là c'era la libertà. Là vivevano altri uomini, molto diversi da quelli che vedeva di solito. Là il tempo sembrava essersi fermato, fin dall'epoca di Abramo e del suo gregge. Raskolnikov, seduto sulle travi, teneva gli occhi fissi su quella lontana visione. Non pensava a nulla, ma nell'animo suo vibrava un'angoscia indefinita, tormentosa. A un tratto sentì la presenza di Sonia. Ella gli si era avvicinata silenziosamente e si era seduta a fianco di lui. L'aria mattutina non si era ancora intiepidita. Sonia aveva indosso la sua misera mantiglia e lo scialletto verde. Sul suo viso si vedevano ancora le tracce della malattia. Si era fatto più magro, più pallido, più affilato. Sorrise a Raskolnikov con amabile letizia, ma come al solito egli tese la mano timidamente. Sempre gli tendeva timidamente la mano, qualche volta non gli tendeva addirittura, quasi temesse di vederla respingere. Sembrava che egli la prendesse con ripugnanza. A volte, quando Sonia andava a vederlo, non gli diceva in tutto il tempo della visita nemmeno una parola. Spesso la giovane s'accomiatava con le labbra tremanti, con una profonda tristezza nell'animo, ma ora le loro mani non si disgiungevano. Egli le gettò un fugace, silenzioso sguardo e chinò il capo. Erano soli, nessuno li vedeva. Il guardiano in quel momento si era voltato dall'altra parte. A un tratto parve a Raskolnikov che una mano invisibile l'avesse afferrato e gettato ai piedi di lei. Piangendo, le abbracciò le ginocchia. Dapprima ella si impaurì, le si scolorò il viso, balzò in piedi e lo guardò tremando, ma comprese subito tutto il significato di quelle lacrime. Nei suoi occhi brillò una felicità infinita. Ormai non dubitava più dell'amore di lui, sentiva che quell'amore era immenso e che era giunto quel tale momento. Volevano parlare, ma non poterono. Nei loro occhi luccicava le lacrime. Erano tutti e due pallidi e magri, ma in quei visi smunti e scolorati già splendeva l'aurora di un avvenire nuovo, di una completa risurrezione per una nuova vita. Lì aveva risuscitati l'amore. Innumerevoli fonti vivificatrici erano nel cuore di Rodion per il cuore di Sonia. Si prefissero di aspettare e di avere pazienza. Avevano ancora 7 anni di attesa. Quanti intollerabili dolori, quanta felicità sconfinata promettevano quegli anni. Ma egli era risuscitato, lo sapeva, lo sentiva in tutto il suo corpo. La sera, dopo che furono state chiuse le camerate, Raskolnikov, sdraiato sulla panca, pensò a lei. Quel giorno gli era perfino sembrato che tutti i galeotti, prima tanto ostili a lui, lo guardassero già in modo diverso. Si era anche messo a discorrere con loro e quelli le avevano risposto affabilmente. Ora se ne ricordava, ma ciò doveva accadere. Tutto non sarebbe stato ora diverso da prima? Pensava a lei, ricordò quanto l'avesse tormentata, quanto l'avesse straziato il cuore, ricordò il suo viso pallido magrolino, ma ora quei ricordi non lo rattristavano più. Sapeva con quale infinito amore avrebbe ora riscattato tutte le sofferenze di lei. Ecco, io penso che questo è Vangelo. Che cos'è il Vangelo se non questo poter uscire dal sepolcro attraverso un amore e percepire insieme che tutto il mondo intorno è trasformato? Vedete, torna in camerata e quei disgraziati dei suoi compagni di prigione, che prima erano ostili, gli sembravano quasi trasformati. L'amore trasforma tutto. E questo penso che sia splendido, questo è il Vangelo, veramente. Siamo tutti dei Lazzari, chiusi nei nostri sepolcri, in attesa di una voce che ci raggiunga e che ci gridi: Lazzaro, vieni fuori. Aspettiamo solo quello. Per questo il nostro male, il nostro peccato, le nostre fragilità interiori non sono malattie mortali. Gesù dice: questa malattia non è per la morte, è per qualcosa di più grande. Serve a sperimentare l'amore. Il male che ci portiamo dentro, la nostra ferita interiore, il nostro limite, non sono per la morte, ma per la grazia. Ma perché grazie a ciò Dio si possa manifestare. Cito una frase, ancora per rimanere in letteratura, di uno scrittore spagnolo, Miguel de Unamuno, che ha scritto in Il segreto della vita questo bellissimo passaggio, e dice: ogni amicizia, ogni amore, ogni amicizia, ogni rapporto di bontà ci migliora e ci arricchisce, non tanto per ciò che ci dà, quanto per quello che possiamo scoprire di noi stessi. Ognuno di noi ha risorse inutilizzate, angoli dell'anima, cantucci e sacche di consapevolezza che se ne stanno addormentate. E possiamo anche morire senza averle scoperte, per l'assenza di uno spirito affine che ce le riveli. Noi tutti abbiamo sentimenti insoddisfatti e idee che possono essere attuate solo se viene qualcuno a risvegliarle. Ogni essere umano ha dentro di sé un Lazzaro che ha bisogno di un Cristo per risorgere. Sventurati quei poveri Lazzari che giungono al termine della vita senza incontrare un Cristo che dica loro: alzati, vieni fuori. Il secondo episodio invece che volevo presentarvi a commento di Giovanni 11, questa volta è una storia vera. Questo non era realtà, è finzione, ma a volte i romanzi nascondono molta più realtà che tante storie vere. Ecco. Quella che racconto invece l'ho scoperta per caso, al ritiro che abbiamo fatto qui settimana scorsa, hanno tratto poi un film documentario su questa storia, infatti l'ho proiettato, e il libro e il DVD si intitolano Il cuore dell'assassino, una storia vera. Siamo in India, nella regione del Madhya Pradesh, La mattina del 25 febbraio 1995, una giovane donna, suora francescana, originaria del Kerala, ma presta servizio nel Madhya Pradesh, una certa Suor Rani Maria, viene uccisa da un indù con 54 coltellate, le prime sul volo. L'assassino è un certo Samudar Singh, nato nel 1972, famiglia molto povera alle spalle, abbandona la scuola praticamente subito, quindi vive, fa il bracciante nell'ignoranza, è facile preda di un gruppo fondamentalista, si chiamano i Zamindar erano proprietari terrieri, usurai, giocavano sulla povertà estrema dei contadini. I contadini chiedono prestiti a loro, poi non riescono a restituire, devono dare il campo, quindi loro si arricchiscono così. E questo Samudar viene ovviamente, gli viene fatto il lavaggio del cervello dicendo che tutti gli occidentali, tutti i cristiani in realtà sono la peste per l'India, come è stata la peste del dominio inglese, quindi bisogna farli fuori, bisogna. E allora chiedono di uccidere questa suora. Perché? Perché Suor Rani, facendo servizio come missionario in un poverissimo villaggio, è riuscita a far pian piano risollevare questo popolo, facendolo lavorare, riesce a farsi dare dalle banche dei prestiti a bassissimo interesse, quindi non hanno più bisogno di rivolgersi ai Zamindar. E ovviamente questi questa cosa non va, quindi devono ucciderla e chiedono a questo poveraccio di farlo. Lui prende il coltello lungo un viaggio, mentre ritorna in Kerala, si avvicina al suo posto e la coltella e la finisce poi fuori in una agonia straziante, a dire poi le testimonianze di queste persone. Viene arrestato, gli viene dato l'ergastolo, viene buttato dentro una prigione indiana, altro inferno, e ricomincia a scontare la sua pena. Fino a quando un prete cattolico, uno swami, viene chiamato swami, cioè un uomo spirituale, gli swami sono queste persone appartenenti a non solo i cattolici, ma queste persone altamente profonde, spirituali, questi saggi, questi guru, no? viene a scoprire dell'assassino, conosceva la comunità a cui faceva parte Suor Rani e dice, lui si chiama Michael Poratuhara, indiano anche lui, e dice: cosa posso fare per quest'uomo che si è macchiato di questo delitto impressionante? Cosa posso fare? Perché lui è mio fratello. E cosa fa? Si ritira, fa 40 giorni di digiuno, 40 giorni di preghiera, poi prende e va in carcere. Va in carcere e abbraccia l'assassino. Lo abbraccia, dicendo: tu sei mio fratello. Io non ti abbandonerò più. E Samudar lo vede e non ci può credere, perché dice: nessuno dei miei, neanche mia moglie che mi ha abbandonato, nessuno in questi anni è mai venuto a trovarmi. Chi sei? E lui dice: appunto, tu sei mio fratello, io non ti abbandonerò più. E questo giovane, questo ragazzo, allora era un giovane, gli dice: non è possibile, tu hai il diritto di insultare, se sei un parente della suora, tu hai il diritto di usarmi violenza, di picchiarmi, di insultarmi, tu puoi farlo, perché io mi sono macchiato. Tra l'altro le testimonianze dicono che lui stava impazzendo, sia per quello che gli aspettava, l'ergastolo, la vita, e sia per quello che ha commesso. E è bellissima la risposta dello Swami, dice: io non uso violenza perché io non percorro la via della violenza. Ora anche tu percorrerai la strada giusta. Gli sta accanto, torna, piano piano torna a ritrovarlo, fino a quando l'altro, questo Samodar, riesce a... qualcosa cambia in lui, ecco, qualcosa cambia. Poi lo Swami va dalla sorella, che nel frattempo si è fatta suora anche lei, francescana, la sorella di Suor Rani, e lo Swami dice: intraprendi anche tu un cammino di perdono. E la sorella piano piano comincia questo cammino di perdono, e cosa fa? Va in carcere e lega al polso di Samoda, dell'assassino, un braccialetto che si chiama Rakhi, è un braccialetto importante nella cultura indiana. Quando viene legato questo braccialetto, tra i due intercorre un legame che diventa legame di sangue. Cioè fare il Rakhi, usare il Rakhi con una persona, vuol dire io e te siamo diventati fratello e sorella. Ma la cosa più incredibile che succede, vedete questo macchia di... il perdono si dilata e si diffonde per contagio. Poco tempo dopo la madre chiede allo Swami di intraprendere la pratica per chiedere la grazia al governo, perché vuole questo uomo in casa con sé e lo tirerà su come un figlio. Questa donna, a cui hanno ucciso una figlia con 54 coltellate, chiede che l'assassino venga liberato, condotto in casa sua, perché lo vuole allevare come un figlio. E abbiamo il primo incontro in carcere, dove lei abbraccerà, ed è bellissimo, la sorella dice alla madre: adesso che vai in carcere, cosa dirai a questo uomo? E lei dice: gli bacerò le mani, scusatemi, mi commuovo. Dice: gli bacerò le mani perché sono impregnate del sangue di mia figlia. Questo è il primo incontro in carcere. Poi il secondo incontro avviene in casa della madre, perché lo Swami, tra l'altro, è riuscito con lunghissime pratiche a chiedere la grazia, il governo concede la grazia, e quindi adesso Samodar, dopo 10 anni di carcere, è libero, entra in casa della madre. E qui abbiamo, adesso vi faccio vedere, tre minuti, dove c'è, veramente, non è stato preparato, è un regista italiano e una regista americana hanno fatto un film e questo che vediamo è proprio il secondo incontro tra la madre e il ragazzo. Ecco, questo è l'incontro. E questa persona, questo Swami, questo che dialogava adesso con la madre, è una persona eccezionale, deve essere, penso che sia vivo ancora, un uomo incredibile. Lui racconta nel libro un'esperienza che ha vissuto, e concludo con questo episodio. Anche lui si è preso cura dei poveri, e c'è stato poi ovviamente qualcuno che questa cosa non andava giù, e infatti una notte sente bussare alla porta e entrano tre uomini e devono ucciderlo, glielo dicono: ti uccidiamo, adesso ti ammazziamo e daremo fuoco alla tua casa. E lui dice: ci penso un attimo, e dice: è il momento di abbracciarli con il cuore, è l'ultima occasione che ho verso gli assassini. Comprese che la vita non era sua, era dei poveri e anche degli assassini. Lui dice: la vita non è mia, è loro. Non sarebbero stati loro a prendere la sua vita, l'avrebbe offerta. Capite? Lui ha compreso che l'unico modo per non lasciarsi prendere la vita era offrirla loro. Far passare dal lasciarsela rubare al donarla. E quindi cosa fa? Perché gli altri non gli prendessero la vita? La offre in questo modo, si fa dare, dice: esprimo l'ultimo desiderio, e loro dicono: dai. Si fa dare un pezzo di carta, e lui scrive una lettera indirizzata al sindaco di questo villaggio, su cui c'è scritto di scagionarli questi, cioè che non avessero conseguenze questi denari, che non sono stati loro in qualche modo, no? In modo che non avessero conseguenze per il loro atto. Loro prendono la lettera, ovviamente la leggono, e si domandano, ma perché hai scritto questo? E i tre si dissero: questo uomo è un Mahatma, è una grande anima, non possiamo toccarlo. E lo lasciano libero, se ne vanno. Lui è rimasto salvo. Lui esce di casa, cammina nel bosco per riprendersi da questa cosa e scrive, e vi leggo cosa scrive: trovai un uovo dischiuso, aperto, e penso, questo guscio conteneva una vita, ora è volata via, fu un'illuminazione. Il corpo che ho è come un guscio, al suo interno una vita nascosta. È per liberare questa vita che quelle persone hanno bussato alla mia porta. È per liberare questa vita che quelle persone hanno bussato questa notte. Non erano nemici, ma amici. Oh Dio, questa notte ho avvertito il tuo tocco. Quando verrai di nuovo per elevarmi al cielo, questi pensieri cambiarono la mia vita. La vita nascosta nel corpo e la presenza di Dio in me, il suo spirito. Mi percorse un brivido, la paura non albergava più nella mia mente. Da allora tutto ciò che ho fatto è stato per ricongiungermi all'Eterno. Quando una goccia d'acqua cade nel mare, scompare, resta solo il mare. Quando una singola vita si dissolve nell'Eterno, rimane solo l'Eterno. Bramo per abbracciare l'Uno. Questo desiderio è la mia forza.